Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro A Come Archeologia. 10 grandi scoperte per ricostruire la storia di Andrea Augenti è un saggio divulgativo che introduce il lavoro archeologico attraverso 10 ritrovamenti emblematici. Pubblicato da Carocci, il volume percorre un arco cronologico dalla preistoria al Medioevo e uno geografico che comprende Africa, Asia ed Europa. Il suo oggetto non è soltanto il passato riportato alla luce. Ogni caso mostra anche come si costruisce la conoscenza archeologica. Mediante intuizioni, ricognizioni, fonti scritte, scavi, analisi dei reperti e revisione delle interpretazioni, Lucy, Ötzi, Ebla, Troia, Tutankhamon, l'esercito di terracotta, l'antica Roma e la tomba di Childerico diventano quindi soglie d'accesso a problemi più ampi, l'origine umana. La conservazione dei corpi, le civiltà urbane, il rapporto fra mito e prova materiale, il potere e la memoria. Augenti, archeologo medievista, adotta una struttura per casi che privilegia chiarezza e concretezza. Il libro mira così a spiegare perché un ritrovamento conta non solo per il suo carattere spettacolare, ma per le nuove domande storiche che rende possibili. JTI punti chiave di questo libro. Primo, 10 scoperte come mappa comparativa della storia umana. Il principio organizzativo del libro è la scelta di 10 scoperte. Non una storia lineare delle tecniche di scavo né un repertorio enciclopedico di civiltà antiche. Tale impostazione consente di attraversare epoche e continenti mantenendo un punto di osservazione concreto ciascun ritrovamento. È un caso attraverso il quale osservare una porzione della storia umana. La sequenza dichiarata va da Lucy, associata alle questioni sull'alba dell'umanità, fino a testimonianze del mondo medievale, come la tomba del re Childerico. Include inoltre Ötzi, Ebla, Troia, Tutankhamon, l'esercito di terracotta di Xi'an e l'antica Roma. Ne emerge un confronto implicito fra tracce molto diverse, resti fossili, corpi conservati, tombe, città, oggetti di prestigio e complessi monumentali. Questa varietà chiarisce che l'archeologia non coincide con la ricerca di tesori, né con una singola epoca classica. Essa studia società lontane attraverso ciò che hanno lasciato, volontariamente o meno, e attribuisce significato ai reperti collocandoli nel loro contesto. La formula delle grandi scoperte offre un accesso immediato al lettore non specialista, ma non riduce il passato a una galleria di curiosità. Al contrario, fa comprendere che l'importanza di un ritrovamento dipende dalla sua capacità di modificare o precisare le domande su origine, vita sociale, potere, credenze e trasformazioni storiche. La ricostruzione proposta è dunque selettiva per necessità, ma ampia per coordinate cronologiche e geografiche. Secondo, il ritrovamento è l'inizio dell'indagine, non il suo risultato definitivo. Uno dei messaggi centrali attribuibili al volume è che la scoperta archeologica non si esaurisce nel momento in cui qualcosa viene individuato o estratto dal terreno. Il reperto acquista valore storico attraverso una catena di operazioni ricognizione di un'area, riconoscimento dei siti che affiorano o lasciano indizi sulla superficie, scelta di quello più promettente e scavo condotto per rispondere a interrogativi rilevanti. Questa prospettiva distingue la ricerca archeologica dalla semplice raccolta di oggetti antichi. Un manufatto privo di provenienza e relazioni stratigrafiche può essere suggestivo, ma comunica molto meno di un oggetto studiato insieme allo spazio, ai livelli di deposito e agli altri materiali con cui era associato. Il libro porta l'attenzione su protagonisti, idee e tecniche che hanno reso il mestiere dell'archeologo più articolato nel tempo. Ne deriva un'immagine della disciplina come processo cumulativo e correggibile nuove evidenze. Metodi più accurati e domande differenti possono modificare interpretazioni precedenti. Anche le modalità con cui un sito viene individuato sono plurali. Possono contare la ricognizione sistematica, l'osservazione di un indizio, il confronto con fonti scritte o l'intuizione di chi collega un reperto a un luogo. Augenti evita così di presentare l'archeologo come un avventuriero isolato, la scoperta memorabile dipende da preparazione, selezione delle evidenze e interpretazione disciplinata del contesto. Terzo, da Troia a Ebla, le fonti scritte guidano la ricerca, ma non sostituiscono le prove materiali. I casi di Troia ed Ebla illustrano una tensione decisiva per l'archeologia, il rapporto fra ciò che i testi narrano, ricordano o tramandano e ciò che il terreno permette di verificare. Troia è particolarmente adatta a mostrare il problema, perché la sua fama moderna è legata anzitutto alla tradizione epica. La ricerca della città associata ai poemi omerici dimostra come una fonte letteraria possa orientare un'indagine, suscitare ipotesi e concentrare l'attenzione su un luogo. Non autorizza però a identificare automaticamente un sito con ogni dettaglio di un racconto. L'archeologia deve distinguere fra stratificazioni reali, cronologie, strutture e interpretazioni successive. Ebla evidenzia un'altra funzione delle testimonianze: la scoperta e lo studio di una città possono rendere visibile una realtà storica che in precedenza era meno definita nel quadro generale del vicino Oriente antico. Nel materiale di presentazione del libro, Paolo Matiae è richiamato come esempio di intuizione collegata a un reperto visto a Damasco e al sito destinato a diventare centrale nella sua ricerca. Il punto metodologico non è celebrare il colpo di fortuna, bensì mostrare che l'intuizione deve trasformarsi in verifica sul campo. Testi, oggetti e paesaggi non forniscono lo stesso tipo di informazione messi in relazione. Limitano letture troppo letterali e permettono di formulare ricostruzioni più controllate. Il volume rende accessibile questa cautela senza separare artificiosamente la dimensione culturale del mito da quella materiale dello scavo. Quarto. Corpi, tombe e oggetti di potere rendono leggibili individui e istituzioni. La selezione di Ozi, Tutankhamon, dell'esercito di terracotta e della tomba di Childerico mette in evidenza quanto sepolture, corpi e corredi siano fonti dense ma delicate. Essi possono conservare dati su pratiche funerarie, status, immagini del potere, tecniche artigianali e rapporti con la morte. Tuttavia, il loro valore non consiste solo nell'eccezionale stato di preservazione o nella ricchezza dei materiali. Ötzi, la mummia del Similaun, rinvia, per esempio, alle possibilità offerte da un corpo conservato in condizioni ambientali straordinarie. Il singolo individuo diventa una fonte per ricostruire aspetti concreti della vita in età preistorica. Le tombe regali e monumentali, invece, mostrano che la morte può essere trasformata in linguaggio politico. Il corredo di Tutankhamon, le figure dell'esercito di terracotta collegate al mausoleo del primo imperatore Qin e la tomba del sovrano franco Childerico non vanno letti soltanto come accumuli di beni preziosi. Sono allestimenti che esprimono gerarchie, autorità e modi di rappresentare la continuità del potere. Il confronto fra questi casi, distribuiti in contesti lontani, impedisce di generalizzare una sola idea di regalità o di rituale funerario. Mostra invece che la cultura materiale rende osservabili strategie differenti di legittimazione. In questo senso, il libro offre anche un correttivo alla fascinazione mediatica per le tombe celebri. L'oro o l'unicità attirano l'attenzione, ma sono contesto, associazioni e confronto storico a trasformarli in conoscenza. Infine, Un mestiere cambiato nel tempo dall'archeologia delle grandi imprese alla ricerca verificabile attraverso le 10 vicende. Augenti ricostruisce in filigrana anche una storia dell'archeologia stessa, le modalità di ricerca, le domande poste ai siti e gli strumenti interpretativi cambiano infatti con i periodi, con i luoghi e con le tradizioni di studio. Alcune scoperte sono legate a figure molto note, alla perseveranza individuale e a una fase in cui la ricerca poteva assumere i tratti di un'impresa personale. Il caso di Heinrich Schliemann e della ricerca di Troia è esemplare per comprendere questa dimensione. Ma il libro, per come è presentato, non arresta l'attenzione al mito dell'esploratore. Richiama piuttosto idee tecniche che hanno progressivamente reso l'archeologia una pratica fondata sulla documentazione, sul controllo del contesto e sulla discussione delle ipotesi. L'aspetto più utile per il lettore è cogliere la differenza tra il fascino dell'evento e l'affidabilità della conoscenza prodotta dopo l'evento. Scavare implica sempre una responsabilità particolare. L'escavazione modifica irreversibilmente il deposito, perciò osservare, registrare e pubblicare sono parte integrante del lavoro. Inoltre, la ricerca non finisce con una scoperta famosa. Materiali e dati possono essere riesaminati in seguito alla luce di nuove questioni. Questa immagine dinamica della disciplina è una delle qualità distintive del volume. L'archeologia vi appare come un sapere storico che combina indagine materiale e interpretazione critica. Non come una successione di ritrovamenti isolati, né come la conferma automatica di racconti già conosciuti. In conclusione, a Come archeologia si rivolge anzitutto a lettori interessati alla storia antica, alla preistoria e al Medioevo, che desiderano capire come l'archeologia produca conoscenza, senza affrontare un manuale tecnico o una trattazione specialistica. Può essere utile anche a studenti alle prime armi, insegnanti e lettori abituati a incontrare i grandi ritrovamenti nei documentari o nelle cronache, ma meno familiari con le procedure e i problemi interpretativi che li rendono storicamente significativi. Il beneficio principale è imparare a guardare, oltre l'oggetto eccezionale, una mummia, una tomba. Un esercito di statue o le rovine di una città diventano fonti soltanto quando sono contestualizzati, confrontati e sottoposti a domande precise. Il volume si distingue nel panorama della divulgazione archeologica. Per una scelta strutturale efficace, non espone la disciplina in astratto e non concentra tutto l'interesse su una sola civiltà. Usa invece 10 casi riconoscibili per collegare storia dell'umanità, geografie lontane e trasformazioni del mestiere archeologico. Questa impostazione permette di tenere insieme la forza narrativa delle scoperte celebri e una lezione metodologica essenziale, le fonti materiali non. Parlano da sole e ogni interpretazione resta legata alla qualità della ricerca che le sostiene. La prospettiva di Andrea Augenti, archeologo medievista, contribuisce a evitare una visione dell'archeologia limitata all'Egitto o al mondo classico. Il risultato è un'introduzione compatta ma sostanziale, adatta a chi cerca non un catalogo di meraviglie del passato, bensì gli strumenti concettuali per comprenderne il valore documentario. Se vuoi supportare Andrea Augenti, professore di archeologia medievale, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!